Iniziamo, siamo pronti? Allora, iniziamo il Consiglio Comunale. Preliminarmente ringrazio l'ex segretario comunale, la dottoressa Cavallo, per l'attività svolta presso questo comune e specificamente per la collaborazione avuta con me nella gestione del Consiglio Comunale, e saluto il nuovo segretario comunale che d'ora in poi sarà, diciamo, l'organo ufficiale, il segretario ufficiale di questo comune.
Buongiorno a tutti.
La presentazione ufficiale sarà poi fatta da parte del sindaco. Procediamo all'appello.
Allegrini presente, Scatigna presente,
sì.
Barletta presente, Cordari presente, Fumarola Rosalia presente, Martucci Angela Maria
presente,
Salonna Michele.
Sì. Se dà la cortesia, Ciciliello è assente per la giustificata non di disabilità.
Madaro Luigi. Torroni Alessandro assente. Cappelli Pompea assente, giusto? Tamburrino Alessandro assente. Epifani Pietro presente. Passo la parola al Presidente.
Allora, preliminarmente devo leggere una comunicazione pervenuta da parte dell'opposizione, che leggo testualmente. Convocazione Consiglio Comunale dell'11 ottobre 2017. I consiglieri comunali di opposizione, Cappelli Pompea, Tamburrino Alessandro, Torroni Alessandro, premesso che in data 6/10/2017, nel tardo pomeriggio, è stato notificato loro avviso di convocazione del Consiglio Comunale per l'11/10/2017 alle ore 9, con 9 punti all'ordine del giorno, comunico che non parteciperanno alla riunione del Consiglio Comunale perché è stata lesa in modo diretto e immediato la propria sfera giuridica, incidente nello status ad essi spettante dalla carica di consigliere, che compromette il corretto esercizio del loro mandato. Per i seguenti motivi: violazione dell'articolo 34, primo comma, del regolamento del Consiglio Comunale, che prevede l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello della seduta. Violazione dell'articolo 43, comma 2, perché ai consiglieri Cappelli Pompea e Tamburino Alessandro non è stata consegnata la documentazione inerente ai 9 punti all'ordine del giorno, impedendo così ai suddetti consiglieri di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio. Infine, perché manca per l'approvazione il verbale della seduta del 27 luglio 2017, ritenuto da sottoscritti importante, mentre invece sono agli atti verbali delle sedute del 10 agosto e dell'8 settembre 2017. Si invita pertanto il Presidente ad evitare il ricorso all'organo superiore competente di riconvocare il Consiglio Comunale a nuova data, rispettando i termini di notifica e quanto altro mancante. Sull'argomento voglio dire alcune parole, alcune considerazioni. La prima è fondamentale, che quando si leggono i regolamenti bisogna saperli leggere integralmente. Perché, pur essendo opinabile il fatto di 5 giorni liberi, perché ci sono, da venerdì a oggi sono passati 6 giorni, non 5, c'è il fatto del ricorso al comma 3, che parla al comma 2, che parla di convocazione in statuto straordinaria e che deve essere fatta 3 giorni prima di quello della convocazione del Consiglio Comunale. Per cui sia in un caso che nell'altro le loro osservazioni non hanno alcun senso. Per quanto riguarda poi i conteggi dei giorni, l'articolo 4 parla, il comma 4 dell'articolo 34 parla che nel termine di cui è precedente comma sono compresi i giorni festivi, per cui non possono neanche prendere in considerazione che c'era la domenica tra la convocazione e la seduta del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi il deposito degli atti, la cosa mi sembra strana, che questa lettera viene sottoscritta anche da sindaci, ex sindaci e ex assessori che in consiglio comunale ci sono stati per tanti anni. E se la mia memoria non mi inganna, perché dato l'età forse l'Alzheimer incomincia ad avanzare, speriamo di no, prima era sempre stato così, cioè gli atti vengono consegnati, depositati ai capogruppo, i quali poi li possono distribuire ai loro consiglieri, oppure possono venire i consiglieri comunali tranquillamente a prendere visione presso il consiglio. Quindi non devono confondere il deposito degli atti che va fatto presso gli organi previsti dal regolamento, dall'attività di valutazione della correttezza dell'organo amministrativo, dell'organo, diciamo così, del consiglio dell'amministrazione. Nessuno ha negato loro gli atti, non mi risulta che i nostri funzionari, i nostri dipendenti abbiano opposto qualsiasi tipo di resistenza, e soprattutto ritengo una cosa fondamentale. Noi abbiamo anche un dovere come politici, come amministratori, è quello di ridurre al massimo le spese. Tenete conto che ogni fascicolo dei consiglieri si compone minimamente, dipende dagli argomenti, ma ci sono alcune volte in cui fanno parte 100-200 pagine, per 13 consiglieri sono circa 1000 pagine, quindi c'è una spesa per il comune molte volte esagerata che non ha senso. Però al di là di questo, che riguarda un'attività tipicamente di opportunità, c'è una considerazione di legittimità per cui la loro richiesta è assolutamente infondata, tant'è che ci tengo a leggere l'articolo 38 che parla del deposito degli atti. L'articolo 38 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dice: gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio del segretario comunale, presso la sede dei gruppi consigliari, che non hanno comunicato di avere nessuna sede, per cui va fatto direttamente presso il comune, nel giorno della convocazione del Consiglio Comunale, e inviati contemporaneamente ai capigruppi consigliari. Cioè gli atti vanno inviati ai capigruppi consigliari, quindi non c'è nessuna norma del regolamento, della legge, del testo unico degli enti locali, di qualsiasi diciamo così, organo giuridico che ci impone di trasmettere gli atti alla consigliera. E questo, diciamo, è la giustificazione, se possiamo usare questo termine, o meglio la motivazione per cui gli atti non sono stati consegnati. Io capisco e mi rendo conto che in una pacifica democrazia bisogna mettere tutti quanti i consiglieri nelle condizioni di svolgere al massimo il loro compito. Però questo non deve essere strumentale e usato ogni volta contro l'amministrazione, perché questo è soltanto un tentativo deleterio e secondo me inopportuno di confrontarsi con l'amministrazione. Questa è la prima comunicazione. La seconda.
Presidente, rispetto a questa comunicazione posso intervenire?
Sì, io.
Naturalmente io do il benvenuto anche io in rappresentanza del mio gruppo al segretario comunale, auguro buon lavoro e inevitabilmente ringrazio la dottoressa Cavallo, insomma, che ha collaborato, insomma, con la mia amministrazione per lungo tempo. Rispetto a questa questione io voglio solo dire una cosa: il rispetto delle regole. Voi sapete, perché dovreste avere la prova della notifica, se sono stati rispettati o meno i termini. Io faccio l'avvocato, non è questa una decisione strumentale da parte dei colleghi dell'opposizione, è una questione di rispetto delle regole. Io faccio l'avvocato, se notifico un atto di citazione e non rispetto i termini a comparire di 90 giorni, e cioè notifico 89 giorni prima, mi viene eccepita la nullità, e qualcuno potrebbe dire: ehi, per un giorno non è la fine del mondo. È una questione di rispetto delle regole. Voi ritenete di aver rispettato i 5 giorni liberi o interi? E mi rivolgo al Presidente, che come me, laureato in giurisprudenza e che quindi e che è avvocato e che quindi sa di cosa stiamo parlando. I 5 giorni liberi significa che la convocazione deve essere fatta escludendo il dies a quo, dicevano i latini, cioè il giorno della consegna, e il dies a quem. Al centro ci devono essere e devono essere interi i 5 giorni che prevede il regolamento. Poi vogliamo dire, in mezza giornata la faccio niente, va benissimo. Voi dovete dare conto del regolamento. La seduta straordinaria è altra cosa che prevede i 3 giorni e non è questa in cui siamo oggi. Sto parlando io che sono qui e sono presente, avrei potuto anche, come dire, condividere questa decisione, però noi dobbiamo dire se sono stati rispettati i 5 giorni oppure no. Se sono stati rispettati, benissimo, va tutto bene, le regole sono state rispettate e l'opposizione avrà preso un abbaglio. Per quanto riguarda gli atti, io ricordo, visto che si è fatto riferimento a quello che è accaduto sinora, gli atti sono stati sempre consegnati a tutti i consiglieri. No, finisco, completo. Al capogruppo veniva e sempre stato consegnato ai capigruppi il carteggio completo, e parlo soprattutto quando parliamo di bilancio, dove oggettivamente il contenuto del fascicolo è corposo ed è giusto che per motivi di risparmio dell'ente si eviti lo sperpero della carta e si consegni il tutto a tutti quanti i consiglieri, è giusto che lo si faccia solo nei confronti del capogruppo. Ma risparmiare addirittura non consegnando il fascicolo, almeno con le delibere, credo che sia un risparmio davvero di poco conto e può prestarsi a strumentalizzazioni, no? Da parte dell'opposizione, come se si voglia fare in qualche modo ostruzionismo e si voglia impedire la piena partecipazione ai consiglieri di opposizione. Ma al di là di tutto questo, io vorrei che voi in questa sede e ora e in persona del Presidente, voi dichiaraste ufficialmente che sono stati rispettati i 5 giorni liberi previsti da regolamento, oppure io condividerò con voi il fatto che i consiglieri di opposizione, il gruppo di opposizione oggi non presente, ha preso un abbaglio e pace.
Allora, per quanto mi riguardo ci sono due...
Perché voglio dire, venerdì è stata fatta la convocazione, parliamo di termini liberi, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, il Consiglio Comunale legittimamente non poteva essere convocato prima di giovedì per rispettare i 5 giorni liberi e sto includendo naturalmente anche i giorni festivi. Diciamo... Poi se avete un'altra tesi da fornire va bene.
Diciamo che... Tu sei laureato come me in giurisprudenza e sai benissimo che non si possono conteggiare sia il dies a quo e il dies a quem, o consideri l'uno o consideri l'altro. Per cui nei 5 giorni.
Michele,
non
ascolta.
Non voglio fare.
O parliamo di giorni liberi o parliamo di termini ordinari, allora non si considera il dies a quo e si considera il dies a quem, ma sono termini liberi, devono essere esclusi un giorno di inizio e un giorno di fine.
Però il discorso fondamentale è. Questo chiedo notizia anche al segretario comunale, e che io ritengo che si applichi il comma 2, perché il Consiglio Comunale in seduta ordinaria viene indicato nei casi in cui viene diciamo così, convocato, linee programmatiche e di bilancio, di rendiconto di gestione, strumenti urbanistici, statuto e modifiche statutarie. E negli argomenti che noi stiamo portando oggi non c'è nulla di questo. Quindi io ritengo che si applichi il secondo comma.
Che dice cosa? Io non ce l'ho il regolamento sotto mano.
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria.
Non è seduta straordinaria. Questo è un Consiglio Comunale che è stato convocato in forma ordinaria. Quando si convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, si convoca in seduta straordinaria. Allora. Poi c'è il Consiglio Comunale d'urgenza che prevede un solo giorno. E non stiamo né il Consiglio Comunale d'urgenza né in quello straordinario.
ordinario, stiamo in un consiglio comunale ordinario. Dopodiché interpretatelo come volete, io sto cercando di attenermi al regolamento.
Non condivido la tua affermazione, nel senso che straordinario è ordinario, non deve essere considerato nei termini ordinari che noi consideriamo le cose. Ordinario è perché sono quegli argomenti e soltanto quelli principali che devono essere trattati, straordinario sono quando c'è altra necessità in ordine ad argomenti che non sono quelli del bilancio degli strumenti urbanistici. Poi, l'ho detto, c'è tutta la disquisizione sulla comunità.
Siccome vi ho detto in altre occasioni, le parole hanno un senso. O diamo il senso che hanno, o gli diamo un altro senso.
Ma il senso lo devi
giustificare. Se è previsto un consiglio comunale straordinario, straordinario significa una cosa che va oltre l'ordinario, dove ci sono delle esigenze che impongono un'urgenza di convocazione. Ora, voi mi dite dove sta la straordinarietà di questo consiglio comunale. Esatto. Almeno un argomento dove era necessario e urgentissimo, specificandolo ovviamente,
allora,
specificandolo,
sì, sì, ma
non mi parlate di rigenerazione urbana però.
No, infatti è quello, perché purtroppo io ho fatto la convocazione dei capigruppo per fare l'ordine del giorno. A questa convocazione dei capigruppo nessuno dei capogruppo ha ritenuto di partecipare, per cui magari se avessero escluso quello di maggioranza, che se avessero partecipato a questa riunione, forse questa discussione l'avremmo fatto in quel punto. La necessità di fare questo consiglio comunale in questi termini è dovuta al fatto che noi domani mattina dobbiamo depositare al comune di Ceglie la delibera di giunta che recepisce questo del consiglio comunale, perché perdiamo dei finanziamenti su un milione.
Perfetto.
Di euro.
Da
se
dove
questo milione di euro, voi ancora dobbiamo fare la discussione su questo?
No, ma lo devono sapere voi, quelli dell'opposizione, perché quelli dell'opposizione avrebbero avuto tutto l'interesse a partecipare, non avrebbero sollevato questa eccezione se l'avessero saputo.
Se avessero partecipato, capito?
Perché
alla
qua la rigenerazione urbana e i finanziamenti di rigenerazione sono una cosa che riguarda tutto il paese, non riguarda solo la maggioranza.
Infatti noi abbiamo fatto varie convocazioni, varie riunioni, per cui questo argomento credo che sia abbastanza noto. Ma ripeto, se i capigruppo di questo consiglio comunale avessero avuto maggiore rispetto per il consiglio comunale e avessero partecipato alla conferenza, questi problemi non ci sono, non ci sarebbero. Adesso loro vogliono fare opposizione, vogliono ricorrere al TAR, per me questa seduta del consiglio comunale è valido. Se a questo punto
sì, devi spiegare le ragioni, devi spiegare
le ragioni.
Se per te è valido, che è un giudizio tuo che non è opinabile, è valido,
non è
punto. Okay.
Io adesso
ti dagli detti i motivi per cui non è valido, no? E potrebbe
io
essere
contro.
Tu mi devi dire
perché
sono stati rispettati. Tu hai la prova che hai rispettato i 5 giorni liberi per quanto riguarda la convocazione.
Andiamo al TAR e vediamo qual è la tua opinione, qual è la mia. Siamo al TAR e vediamo qual è la mia e qual è la tua opinione. Poi possiamo valutare. Io direi su questo argomento, siccome è un argomento abbastanza importante, segretario, come possiamo strumentalizzarlo, già l'abbiamo fatto, come possiamo, dobbiamo metterlo alla votazione o mi assumo io personalmente la responsabilità di andare avanti?
Presidente, lei si è già assunto la responsabilità.
E quindi andiamo avanti nel Consiglio Comunale. Per quanto riguarda invece un'altra comunicazione, perché i consiglieri d'opposizione hanno una così grande voglia di fare atti di annullamento, atti di autotutela, tutto il resto, mi è arrivata un'altra nota da parte del settore economico finanziario a firma del dottor Franzoso in merito a una richiesta dei consiglieri d'opposizione Torroni, Cappelli e Tamburino perché dichiarassimo, annullassimo, cioè per la verità, perché il ragioniere e il revisore dei conti annullasse, non so in base a quale legge, a quale regolamento loro personale, annullassero una delibera di consiglio comunale perché non c'erano gli atti adesso allegati. Io preliminarmente rispondo, leggo la nota a firma di Franzoso e a firma poi di Benedetto Corvino che diciamo
a
così,
quale, no? A quale delibera? No, scusami, a quale delibera si riferisce?
Era quella delibera sulla assessore
di agosto sulla riclassificazione.
quindi era sulla riclassificazione dello stato patrimoniale che avremmo dovuto mettere una serie di atti e una serie di documentazione che adesso ti leggo così capiamo un attimo. Richiesta di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 10 agosto 2017. In riferimento alle richieste di cui in oggetto, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, si rappresenta quanto segue. Questo è Franzoso che parla. Un attimo solo. In via preliminare si osserva che la funzione dell'annullamento d'ufficio, perché chiedevano l'annullamento d'ufficio i consiglieri, disciplinato dall'articolo 21 nonies della legge 241 del 90, è quella di consentire alla pubblica amministrazione di eliminare dalla realtà giuridica un proprio precedente provvedimento, facendone venir meno ogni effetto. L'annullamento, pertanto, è un provvedimento di secondo grado, volto a modificare uno precedente. Quale espressione della facoltà riconosciuta alla pubblica amministrazione di risolvere i conflitti. Tuttavia, affinché l'atto sia di annullamento sia legittimo, sono necessari tre presupposti: la illegittimità del provvedimento amministrativo da annullare, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreta alla rimozione del provvedimento, che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, 18 mesi per talune specifiche tipologie di provvedimenti. Ciò premesso, la deliberazione consiliare numero 52 del 10 agosto 2017, concernente l'approvazione dei prospetti riportanti le risultanze delle complesse operazioni di riclassificazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016, non presenta, a parere dello scrivente, elementi che ne possono determinare la illegittimità, in quanto lo stesso era corredato dagli allegati richiesti dal provvedimento stesso, il quale è stato adottato secondo la prassi procedimentale comunemente utilizzata. Si precisa che, comunque, il materiale istruttorio, come sempre, è stato a disposizione dei consiglieri comunali presso gli uffici di competenza, i quali sono tenuti a fornire tutti i chiarimenti eventualmente richiesti. A seguito di questa nota, poi c'è stata la conferenza di capigruppo dove c'è stata una grossa affluenza, eravamo io e il consigliere Madaro, e abbiamo tenuto opportuno, visto che questa nota era indirizzata anche a me come Presidente del Consiglio, portarla alla conferenza di capigruppo. E leggo brevemente quello che abbiamo deciso. Il Presidente comunica con un protocollo del 29 il responsabile settore economico finanziario, il revisore Dottor Covino, evidenziamo la mancanza di qualsiasi vizio in merito alla delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 10 agosto 2017, avendo ad oggetto la riclassificazione dello stato patrimoniale. A tal proposito il Presidente illustra la questione partendo dalla richiesta a firma dei tre consiglieri. Gli uffici, allora, risalto tutta la motivazione, tutta la discussione, la richiesta di tre consigli di opposizione, con la quale chiedevano al responsabile del settore economico finanziario e revisore dei conti l'annullamento della tutela della delibera approvata in Consiglio Comunale, poiché a loro dire mancante dalla documentazione necessaria. Alla luce di quanto predetto, non essendoci i presupposti per la procedura di annullamento in autotutela, si decide di non sottoporre la questione al Consiglio Comunale, atteso che, ove lo ritengono opportuno, gli stessi consiglieri lo possono riproporre con una richiesta presentata allo stesso Consiglio. In pratica, cosa abbiamo deciso nella conferenza di capigruppo? Siccome la procedura messa in atto, oltre a essere inconsistente da un punto di vista giuridico e dai consiglieri di opposizione, era anche, diciamo così, immotivata da un punto di vista della procedura, perché l'autotutela si chiede allo stesso organo che ha emesso l'atto, quindi avrebbero dovuto fare una richiesta al Consiglio Comunale e non certamente al responsabile del settore finanziario ed economico. L'unico problema era se come Consiglio Comunale noi dovevamo comunque tenere presente della loro richiesta. La decisione che vi ho letto era quella di non tenere conto, perché ove gli stessi ritenessero e insistessero in quella richiesta di annullamento in autotutela, avrebbero avuto il modo e l'opportunità di presentarlo al Consiglio Comunale. Poi faccio la terza, un'altra comunicazione, che è quella che recentemente è stato fatto un consiglio comunale monotematico per quanto riguarda l'enfiteusi. Non è che il problema, una volta fatto il consiglio comunale, sia dissolto e si sia risolto. In realtà noi stiamo andando avanti e con i sindaci dei comuni vicini stiamo cercando di trovare una soluzione al problema. Nei prossimi giorni ci recheremo presso un professore universitario di Lecce per rappresentargli il problema e vedere se effettivamente ci sono delle soluzioni al problema. Poi c'è un'altra comunicazione che riguarda la richiesta di un cittadino per quanto riguarda l'intitolazione della laurea consigliare a Dossetti, e soprattutto anche perché manca tra i quadri proprio il quadro raffigurante Dossetti, che rappresenta invece presso l'altra sede del Consiglio Comunale. Personalmente mi adopererò per vedere sia che fine abbia fatto il quadro e sia tutta la procedura inerente all'intitolazione dell'aula consigliare al scomparso Dossetti. Se ci sono altre comunicazioni, parola al sindaco.
Buongiorno a tutti i presenti, faccio giusto qualche comunicazione di quelle che magari sono state le attività fatte in questi mesi. La prima comunicazione che porto al Consiglio Comunale è che entro i termini stabiliti dalla legge, in data 7 settembre 2017, ho aperto presso l'albo dei segretari comunali la procedura di pubblicizzazione della sede della segreteria comunale, che si è concretizzata con la nomina del dottor Giuseppe Bruno a segretario del nostro comune. Al dottor Bruno un affettuoso benvenuto e gli auguri da tutto il Consiglio Comunale per un sereno e proficuo lavoro al servizio dell'intera collettività.
Grazie.
Un'altra comunicazione: abbiamo avviato un processo di riorganizzazione dei servizi e degli uffici per dare più organicità e funzionalità all'apparato burocratico. Oltre all'inserimento del segretario comunale, come vi ho riferito prima, abbiamo conferito la responsabilità del settore affari generali, che prima era affidato al segretario comunale, nonostante l'impiego part-time, al dottor Domenico Galetta, che vanta esperienza in incarico di questa portata e che può assolvere all'incarico a tempo pieno, cosa di cui ne abbiamo constatato la reale necessità. Con delibera di giunta 99 del 3 settembre 2017 abbiamo anche assestato alcune competenze e fatto alcune mobilità interne, ricercando, fin tanto che ci è stato possibile, il consenso degli interessati e di tener conto di situazioni conciliabili con le esigenze burocratiche. E persino di fronte a richieste di mobilità esterna abbiamo ritenuto di non contrariare gli impiegati costringendoli a rimanere forzatamente e abbiamo concesso i relativi nulla osta. Così, con delibera di giunta 97 del 26 settembre 2017, abbiamo lasciato andare la dipendente d'Abramo, che presta già servizio nel comune di Fragagnano. Ora stiamo formalizzando l'assunzione del secondo classificato di quella graduatoria, che prenderà servizio a giorni. Abbiamo anche concesso, con delibera di giunta numero 100, il 3 ottobre 2017, un altro nulla osta per mobilità esterna alla dipendente Cardone. Se la richiesta evolverà positivamente per la dipendente, avvieremo una nuova selezione di mobilità esterna riservata a personale in servizio presso altri enti locali, così come abbiamo fatto in occasione della copertura del posto che ha poi vinto la stessa Cardone. Non sarà possibile fare concorsi aperti a tutti. Ho un'altra comunicazione: con mia nota del 5 settembre 2017, d'intesa ovviamente con tutta la maggioranza, ho comunicato al Tribunale di Brindisi e al direttore responsabile del nostro giornale, il Comune Informa, e anche alla ditta incaricata della stampa del giornale medesimo, la sospensione della pubblicazione del periodico, il Comune Informa, fino a data da stabilire. Successivamente, con mio decreto 33 del 6 settembre 2017, ho revocato l'incarico di direttore responsabile della predetta testata, non sussistendo più opportunità ed il presupposto per mantenere tale figura. Intendiamo riattivare il servizio quanto prima, ovviamente, e per questo stiamo adoperandoci per definire l'organizzazione che prevede comunque la figura di un direttore responsabile. E a tal proposito faccio un'altra comunicazione complementare a quella precedente. Con delibera di giunta 103 del 6 ottobre 2017 abbiamo aggiornato la programmazione del personale dipendente, istituendo l'ufficio staff del sindaco, come previsto dall'articolo 90 del testo unico 267 del 2000 e come contemplato dall'articolo 82 del nostro regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'ufficio sarà formato da una figura di portavoce responsabile della comunicazione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale per 18 ore settimanali. Tale figura sarà posta, come per legge, alle dirette dipendenze del sindaco e sarà di supporto al sindaco stesso e a tutta la giunta comunale. La procedura di selezione del portavoce responsabile della comunicazione è in fase di attuazione. Ultima comunicazione e poi lascio la parola agli altri. Finalmente i nostri precari vedono la luce. Stiamo stabilizzando il personale precario in servizio avente diritto alla stabilizzazione alla luce del nuovo decreto Madia, consistente in due operai e un vigile urbano. E con delibera di giunta numero 101 del 3 ottobre 2017 abbiamo dato le opportune direttive al funzionario competente per la stabilizzazione, i cui effetti decorreranno dall'1 gennaio 2018. Con lo stesso provvedimento, da una ricognizione effettuata, abbiamo accertato che non figurano in organico altre situazioni di precarietà aventi diritto alla stabilizzazione in questo momento. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Se ci sono altre comunicazioni.
Presidente.
Parola al Vice Sindaco Scatigna.
Allora, come prima comunicazione, quando ci siamo insediati abbiamo trovato il posto di assistente sociale vacante per fine rapporto di lavoro della dottoressa Lucia Baccaro, incaricata dal sindaco avvocato Piero Epifani fino alla fine del suo mandato, come previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Dopo aver valutato le diverse opzioni per coprire il posto vacante, per accelerare i tempi abbiamo stipulato una convenzione con il Consorzio Ambito Territoriale di Francavilla Fontana, a cui il nostro comune aderisce per una serie di servizi, tra cui quello di assistente sociale. Il Consorzio, attingendo dalla sua graduatoria, ha individuato nella dottoressa Angelica Tafuri la professionista da assegnarci. Pertanto, il rapporto di lavoro che si è instaurato è tra l'ambito e la dottoressa Tafuri. La convenzione prevede che per le prestazioni della professionista pari a 9 ore settimanali, il Comune corrisponderà all'ambito un compenso onnicomprensivo di 20 euro orarie. Come seconda comunicazione volevo, come avevamo promesso, come abbiamo detto in precedenza, stiamo adoperandoci per incrementare i servizi di medicina specialistica presso l'ambulatorio dell'ufficio sanitario del nostro comune. I cittadini usufruivano fino a pochi giorni fa dei servizi ambulatoriali di ginecologia, neurologia e urologia. Oggi siamo riusciti, con il sostegno del direttore generale della ASL, ad implementare gli ulteriori servizi di cardiologia, che sono già funzionanti, da qualche giorno che sono funzionanti, endocrinologia e diabetologia, fisiatria e otorino. per cui tutti i cittadini che ne avessero bisogno possono tornare a usufruire di questi servizi. Inoltre stiamo insistendo per far attivare ulteriori servizi di medicina specialistica ambulatoriale, tra cui ci sono alcune novità, una novità per San Michele, se ci riusciamo ad aprire anche questo altro servizio. Per il momento siamo riusciti ad apportare di nuovo almeno le branche più importanti, tipo la cardiologia, la diabetologia, la fisiatria, che sono fasi importanti. Poi abbiamo fatto altre richieste e ci hanno assecondato che probabilmente avremo il piacere di avere anche altri specialisti. Per il momento è tutto e grazie.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono altre comunicazioni?
Presidente, scusami.
Sì,
giusto
l'assessore Cordari.
Avrei voluto giusto dare due parole sulla richiesta di annullamento della delibera presentata dalla minoranza, ma per loro assenza voglio dire rimando al prossimo consiglio comunale, quindi mi riserverò nel prossimo di rispondere. Grazie.
Va bene, grazie assessore Cordari.
Ci sono... Presidente, posso?
Sì, prego.
No, volevo intervenire a proposito delle comunicazioni che ha fatto, di alcune comunicazioni che ha fatto il sindaco. In particolare per quanto riguarda, naturalmente io condivido pienamente, noi abbiamo cercato di farlo, non ci era consentito perché la legge non ce lo consentiva, la stabilizzazione, quindi va benissimo così, ma volevo intervenire a proposito della comunicazione riguardante nulla osta ai due dipendenti del comune. E a parte il nulla osta alla, mi pare che si chiami D'Abramo, no? Quella che è stata assunta con l'ultimo concorso, a parte qualche perplessità circa la legittimità di questo nulla osta, non so se debbano essere rispettati dei termini dopo l'assunzione fatta a seguito di un concorso, insomma, freschissimo, non so se debbano essere rispettati dei termini prima che si possa rilasciare un nulla osta a un dipendente comunale, ma comunque lì il problema credo che non si ponga se sono stati rispettati i termini, perché poi si può attingere dalla graduatoria del concorso. Mi chiedevo, e fermo restando che io ho sempre cercato con i dipendenti di evitare attriti anche nella consapevolezza della situazione difficile per quanto riguarda l'organico del comune, e quindi ho cercato per quanto possibile di assecondare quelle che erano le esigenze da parte dei dipendenti. Ora mi chiedo se voi abbiate, per quanto riguarda il secondo nulla osta, già verificato se ci potrebbe essere, al di là dell'attivazione, la procedura di mobilità, che sappiamo che però uno bene o male prima si fa un'idea, perché in una situazione di emergenza come quella del comune di San Michele Salentino, avere un posto vacante ed averlo poi, anche se mi pare di capire che quello dei tributi deve essere coperto poi da chi sostituirà la D'Abramo, ma comunque ci sarà sempre la carenza di una unità che creerà, credo, qualche problema. Ecco, volevo sapere solo se voi avete fatto un sondaggio ufficioso che vi consente di essere ottimisti rispetto al rimpiazzo dell'altra dipendente per cui avete lasciato il nulla osta. Solo questo volevo chiedere.
Per quanto riguarda la dipendente Cardone, non abbiamo fatto un sondaggio per vedere se presso gli enti locali ci sono altre persone disposte a venire qui a San Michele. Però personalmente, dopo avermi confrontato anche con la maggioranza, non me la sono sentito di negare un nulla osta, anche perché sappiamo benissimo che se i dipendenti, come dicevi giustamente tu, sono sereni, lavorano pure meglio. Quindi chiaramente io ho voluto dare il nulla osta, e chiaramente ancora non è nullo di certo, perché bisogna vedere se andrà a buon fine, perché ancora non è certo.
Cioè, io volevo solo, la mia domanda forse non è stata chiara, nel caso in cui la procedura di mobilità dovesse concludersi nel nulla, no? Come pensate poi di rimpiazzare e di coprire quell'unità?
Aprendo un'altra procedura di mobilità
esterna.
Aperta la procedura, non c'è nessuno disponibile, che si dichiara disponibile.
Non lo siamo.
Non credo che saremo così sfortunati. Vedremo.
Ci sono altre comunicazioni?
Comunque, Presidente, no, volevo dire un'ultima cosa. No? Affa la cosa. No, ti volevo dire una cosa. Mi sono letto la norma e pacifica questa cosa che è stata sollevata, no, è pacifica la cosa che è stata sollevata da loro, quindi non so, vedete voi quello che potete fare, eh? Vedete voi, 5 giorni liberi ed è fuori dubbio che non ci stiamo proprio.
Va bene,
convocato il consiglio finale,
quello forse è l'errore che è stato fatto, però lo vedremo dopo. E per quanto riguarda invece sempre nell'ottica, scusami, se volevo solo fare una precisazione, siccome vedo l'opposizione abbastanza, diciamo così, agguerrita nel fare le critiche, nel fare l'opposizione, nel fare alcune volte anche pretestuose, onde poi ci siano dei problemi nei prossimi consigli comunali, come ho già detto varie volte, ho comunicato, vi ho fatto notificare atti e tutto il resto, questo consiglio comunale si sta prestando a modificare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Sarebbe opportuno che nelle conferenze dei capigruppo ci fosse quantomeno la presenza, perché non voglio poi che si va in Consiglio Comunale e si venga a dire che sono fascisti, che sono al limite del mafioso, che sono altre cose, quando il ruolo che deve essere fatto di controllo dall'amministrazione venga fatto. Non era riferito a te, siccome siamo saremo in streaming.
Però ti voglio dire una cosa, a parte le accuse di pretestuosità che ti restituisco, pensavo che fossero rivolte a me.
Non era rivolta a te, assolutamente.
Io qui sto facendo ho fatto un intervento che era un intervento di principio, di rispetto delle regole. Se è consentito al consigliere di partecipare o meno alle conferenze di capigruppo, e credo che ci sia libertà di partecipazione, poi uno liberamente non partecipa alle conferenze di capigruppo e se ne assume le responsabilità, ma questo non c'entra nulla e rispettando le regole, io non partecipo alle conferenze di capigruppo, rispetto le regole, è una mia facoltà, esercito una facoltà, le regole, questo è il punto, non sono state rispettate e non si è spiegato in consiglio comunale nella sede ufficiale perché, pur non essendo state rispettate le regole, si disattende un problema che è stato sollevato legittimamente dal consigliere di opposizione, di cui voglio dire io non sono il difensore, perché loro fanno parte della tua group rispetto allo mio. Però sto facendo una questione, siccome ricordo che uno dei punti fondamentali di questa amministrazione, giustamente e in maniera encomiabile, è la legalità e il rispetto delle regole, io vi chiedo perché non avete rispettato una norma e comunque sia vi state disinteressando di un problema che è stato sollevato. Poi che è stato sollevato l'opposizione, potete di numero, potete fare tutto quello che volete, va benissimo così, però cercate di dare una spiegazione plausibile del perché si porti avanti un consiglio comunale nella consapevolezza che è stato convocato in maniera illegittima, perché io mi difendo da una convocazione in seduta ordinaria che richiede il rispetto di 5 giorni liberi, che qui potremmo fare tutti i capriori del mondo, non ci sono.
C'è un problema, non sono liberi, sono interi, che è una cosa
diversa.
Vabbè, comunque consigliere Epifani, io ho già risposto, credo ampiamente, mezz'ora abbiamo dedicato a questo argomento. Io ritengo che ci sono tutti i presupposti di legalità, tra la convocazione e il Consiglio Comunale sono passati addirittura 7 giorni, che poi possiamo considerare DSA quo, DSA quem, giorni liberi, giorni interi, a frazione di orario, un'altra. Che non possiamo rinviare il Consiglio Comunale, io lo potrei pure fare, onde problemi. prima, lo rinviamo, non ci sono. Però siccome c'è questo argomento all'ordine del giorno e perdiamo il finanziamento di 1 milione di euro, se io facessi una cosa del genere sarei domani suscettibile anche di procedimento davanti alla Corte dei Conti. Io ritengo che ci sono tutti gli estremi, che poi l'opposizione ritiene che sia un atto illegittimo, che valga la pena mandare a quel paese tutto il finanziamento perché non sono mancano 2 ore dal giorno intero, questa è una loro scelta. Argomento chiuso. Ci sono altri interventi?
Buongiorno a tutti. Io intanto il primo intervento riguarda la comunicazione da me fatta nel Consiglio del 27 luglio, con il quale informavo i consiglieri dell'opposizione, nonché i presenti, che avevamo dato incarico alla professoressa Rita Fasano, chiaramente senza corrisponderle alcun compenso per l'attività svolta, per la predisposizione di una mappatura relativa al patrimonio delle opere artistiche presenti non soltanto nella Pinacoteca ma anche nella casa comunale. La mappatura ci è pervenuta a fine agosto, da questa mappatura, che a breve faremo anche pubblicare sul sito del comune in modo tale che chiunque possa prenderne visione, risultano esattamente l'esatta collocazione di tutte le opere presenti non soltanto all'interno degli edifici della casa comunale ma anche all'interno della Pinacoteca. All'interno della mappatura è altresì indicato tutte le opere che sono attualmente presenti nei depositi. Ci tenevo anche a fare un'altra precisazione. Il concittadino che ha sollevato la mancanza della fotografia di Dossetti ha sollevato questa cosa anche alla sottoscritta. Anch'io mi sono impegnata per ritrovare il quadro, ma faccio presente che il quadro manca da diversi anni, vale a dire il quadro si è smarrito, è stato temporaneamente collocato in qualche altro edificio comunale e risulta assente già da quando abbiamo spostato la sede del Consiglio Comunale dall'aula accanto al Comune all'attuale sede, per cui è una mancanza che risale già a diversi anni. Questa è la prima comunicazione. Poi, dal momento che è presente il consigliere Epifani, il quale più volte nei precedenti consigli mi ha fatto una domanda relativa all'effettivo storno della quota relativa alla omessa realizzazione del centro raccolta. Purtroppo per la terza volta, e mi dispiace per i presenti nonché per i colleghi consiglieri, torno a ribadire che effettivamente viene effettuata una decurtazione. Io l'altra volta l'ho ribadito, evidentemente non sono stata abbastanza incisiva o forse non sono stata abbastanza chiara, e ancora una volta mi sono procurata tutta la documentazione, dalla quale si evince che la Monteco mensilmente presenta una fattura pari, leggo testualmente l'importo della fattura esibita dalla Monteco, il cui importo comprensivo compreso IVA ammonta a 44.407. Ora, dalle note di liquidazione a firma del responsabile del settore di polizia municipale, l'importo che noi di fatto corrispondiamo, compreso IVA, ammonta a 41.646.54, per cui se la matematica non è un'opinione, effettivamente gli importi non corrispondono. Primo. Quindi effettivamente lo storno viene effettuato ed è pari e corrisponde a 2.509 euro. Detto questo, io ho fatto anche ulteriori verifiche. È emerso che nelle note di liquidazione a firma del comandante dei vigili è lo stesso che commette un errore, perché riporta testualmente che l'importo della fattura è di 41.646.54 e questo induce in errore chi dovesse leggere. Quindi ecco, è stato questo che ha creato l'errore. Però, consigliere Epifani, io ho visto anche le note di liquidazione risalenti a marzo e aprile, quando lei era sindaco e quando il responsabile del settore di polizia municipale riporta sempre che l'importo liquidato è quello indicato nella fattura presentata dalla Monteco. Quindi anche allora veniva commesso questo errore e c'era un omesso controllo da parte di qualcuno. Io le verifiche le ho effettuate e ho detto per ben due volte in questa sede che effettivamente lo storno veniva effettuato. Ho anche citato una nota risalente ad ottobre 2016, le determine dalle quali si evinceva, però è stato comunque richiesto anche nel Consiglio Comunale di agosto 2017. Quindi io mi chiedo chi è che non faceva gli opportuni controlli anche in precedenza. Questo posso? È quanto.
Grazie assessore. Il fatto è che io non sono sindaco ora, quindi siete voi che state di là e io vi ho fatto delle domande e vi ho chiesto se steste continuando a liquidare questa quota parte. Mi avete risposto di sì, di no, non lo so, però io
ho risposto di no, sì, ero certa nelle mie risposte, però non sono state
però
decisive,
io,
forse il tono
però
di
io che devo valutare l'operato dell'amministrazione dagli atti, ho letto anche l'ultima determina di liquidazione dove oggettivamente la matematica non è un'opinione. Esatto. E se noi andiamo a fare la sottrazione dall'importo richiesto in fattura, decurtando e scomputando la quota parte riguardante l'isola ecologica, non ci siamo, perché la matematica non è un'opinione. E quindi io non riesco a capire se viene pagato o non viene pagata questa quota parte. Da qui la necessità, quando siamo in consiglio comunale, di rivolgermi naturalmente all'assessore competente, al sindaco, per chiedere ma è liquidata, ma non è liquidata, perché magari una determina può essere fatta in un certo modo poco chiaro, non per malafede, no? Ma perché è fatta, perché sappiamo come vanno le cose, l'ho prestampata la cosa, eccetera, eccetera. Però sinceramente io ho fatto la sottrazione per vedere, mo corrisponde la fattura, decurtata, l'importo e non ci siamo.
Ma
questo
forse
è il punto.
Non si tiene conto del
e
fatto
poi
che
si
c'è
fa
una
riferimento in un passaggio alla determina
Stato,
che non corrisponde sotto il profilo quantitativo e qualitativo l'attività svolta dalla Monteco, quindi si decurta l'importo, invece di 44 si decurta 41. Ora, che non corrisponda l'attività quantitativa e qualitativa non ha nulla a che vedere con la quota parte di canone che si paga alla Monteco in relazione alla realizzazione dell'isola ecologica. Ecco perché non quadra il tutto. Io non sto dicendo che siete voi che fate questi provvedimenti, perché chiaramente lo fa chi lo deve fare, e cioè la parte tecnico-burocratica. Chiaramente io che sto qui da questa parte devo sollevare i problemi sotto un profilo politico all'amministrazione, al sindaco, all'assessore competente.
Sono stata troppo chiara. Io l'altra volta sono stata accusata dal consigliere dell'opposizione di prendere in giro un consigliere De Grave. E certo che è grave, ma siccome prendere in giro ancora non mi appartiene, perché non ho quell'esperienza.
E chi ha detto prendere in giro?
Il consigliere dell'opposizione Torroni disse che è gravissimo prendere in giro. Invece il consigliere Epifani ha detto: rispondete che non so rispondere. Ma se sapevo rispondere che avevo le carte sotto mani, perché insistere su un argomento?
Io insisto tuttora sul fatto che dagli atti non si capisce sì viene pagata o non viene pagata.
Non
io
viene
questo
pagato
rispondo.
Sull'ultima
ho capito, ma io sto dicendo che non risulta dagli atti, me lo sta dicendo e mi fido, lo sta dicendo pubblicamente, va benissimo così. La mia domanda era conseguente al fatto di aver letto un provvedimento che non mi convinceva, perché non quadrava, proprio perché la matematica non è opinione. Io solo questo sto dicendo.
Forse non si tiene
poi
conto del fatto.
Volevo dire un'altra cosa, un'ultima cosa e chiudo, no? Perché Io sono intervenuto su questa questione della convocazione del Consiglio Comunale, non mi è stata data una risposta esauriente e chiaramente ritengo che questo Consiglio Comunale non sia stato convocato legittimamente, e siccome devo essere conseguenziale ovviamente non posso partecipare a questo Consiglio, anche per rispetto delle regole e per tutela dei diritti dei consiglieri di opposizione che oggi non sono qui. Quindi vi ringrazio e mi scuso se vado via.
No, diciamo che comprendiamo la sua posizione, consigliere Epifani. Va bene, quindi diamo atto che il consigliere Epifani si allontana. Se non ci sono altri interventi, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Allora, approvazione verbale sedute consigliari del 10 agosto 2017 e dell'8 settembre 2017. Ci sono interventi? Votiamo. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Quindi vengono approvati entrambi i verbali. Una cosa che dobbiamo verificare, segretà, è la nota che hanno portato l'opposizione del verbale del 27 luglio, il che mi sembra strano avendo già fatto altri consigli comunali. Passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno, scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionata tra i comuni di San Michele Salentino e Villa Castelli. Chi relaziona? Il sindaco? Parola al sindaco.
Sì. Prendiamo atto che con delibera del Consiglio Comunale del 31 ottobre del 30 novembre 2015 è stata costituita la segreteria comunale convenzionata tra i comuni di San Michele Salentino e Villa Castelli, che aveva durata di un anno, rinnovabile tacitamente alla scadenza, e che la convenzione è stata scritta dai sindaci dei due comuni in data 9 dicembre 2015 ed è diventata operativa con l'approvazione del decreto prefettizio. L'articolo 3 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con l'adozione di atti deliberativi consigliari adottate da tutte le amministrazioni comunali associate. In questo caso il comune di Villa Castelli e il comune di San Michele Salentino. Prendiamo atto in questa delibera che il comune di Villa Castelli, già in data 29 settembre, ha sciolto anticipatamente e consensualmente la convenzione tra i nostri due comuni. Quindi oggi lo facciamo anche noi.
Ci sono interventi? Ho visto la mancanza dell'opposizione, quindi è inutile anche discutere sull'argomento. Quindi per dichiarazione di voto.
Ovviamente siamo favorevoli, credo sia anche doveroso.
Va bene, visto che anche sull'argomento pure relazionato nella fase delle comunicazioni il sindaco, quindi non credo ci sia più altro da dire nella presentazione del segretario. Passiamo adesso alle votazioni, chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Passiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno, adozione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale numero 21 del 2008 e dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 legge regionale 20 del 2001 del documento programmatico preliminare per la rigenerazione urbana del comune di San Michele Salentino. Chi relaziona? Parola al sindaco.
Con deliberazione di giunta regionale del 4 maggio 2017 è stato approvato questo bando pubblico, rigenerazione urbana sostenibile, la cui finalità del predetto bando è la sezione delle aree urbane e l'individuazione delle relative autorità urbane da ammettere a finanziamento. Questo attraverso una legge regionale, la legge numero 21 del 2008, al quale articolo 3 prevede che i comuni predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana, che in abbreviazione sarebbe DPRU, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, in cui definiscono gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale. Pertanto, per poter accedere a questo bando è necessario che il Consiglio Comunale approvi questo documento programmatico di rigenerazione urbana. Spiego in breve per quale motivo ci siamo adoperati in forma associata con altri due comuni per partecipare al bando. Perché chiaramente il bando prevedeva anche la possibilità di partecipare come singolo comune, però a patto e condizione che il comune avesse una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti. Nel nostro caso, anche per una questione di aspetti morfologici e di storia, si è scelto di partecipare a questo bando in forma associata con i comuni di Celie Messapica e Villa Castelli. E Celie Messapica, essendo il comune più grande, si è proposto come soggetto capofila. Per cui si è fatta una serie di incontri, tra cui anche presso il nostro comune, in data 12 settembre in questa sala, abbiamo fatto un incontro con i cittadini, tutte le associazioni di categoria e i professionisti, e si è cercato un attimino di individuare le aree di intervento come rigenerazione urbana. Da quel incontro laboratorio che si è fatto il 12 settembre con vari gruppi di lavoro presso questa sede, abbiamo individuato due aree tematiche. Una è la zona dei beni confiscati a Via della Repubblica, quella palazzina dove vanno fatti interventi di miglioramento e di efficientamento, e un'altra zona che è stata individuata è quella dell'ex mattatoio comunale, dove si è pensato di ripristinare i luoghi che chiaramente in questo momento sono fatiscenti e poco utilizzabili e cercare lì di creare dei laboratori sociali di aggregazione, anche nell'ipotesi di laboratori di trasformazione di prodotto, visto che come comunità abbiamo qualche eccellenza agroalimentare, ma non abbiamo gli strumenti per poter potenziare questo servizio, si è pensato che quella può essere una soluzione. Per cui in questo documento programmatico di rigenerazione urbana che portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale non c'è altro che il riepilogo della storia, un attimino, di quella che è San Michele e i due punti oggetti di intervento. Grazie.
Chi prende la parola? Nessuno. Dichiarazione di voto?
Il nostro gruppo è favorevole.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo adesso al quarto punto. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanimità sulla immediata esecutività. Passiamo adesso al quarto punto all'ordine del giorno, che è ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 100 del 2017. Chi prende la parola?
Presidente, prendo io la parola.
Assessore Cordari.
Sì, vorrei giusto fare una comunicazione. Mi è dispiaciuto che il consigliere Epifani è andato via sul problema della Monteco e sulla decurtazione delle somme che vengono applicate da ottobre del 2016. A detta della Monteco queste somme vengono decurtate illegittimamente e lo ha anche comunicato al Comune in data 18 gennaio 2017. La cifra che viene a loro dire decurtata di 2.700 euro è illegittima, ripeto, illegittima. Poche settimane fa è arrivata una diffida da parte della Monteco a versare la somma di oltre 25.000 euro. Io ritengo, l'abbiamo visto con alcuni di noi, di convocare una riunione con i responsabili dei settori, ma di convocare anche dei cittadini che magari sono anche a conoscenza del problema, e per renderli partecipe di questa situazione, perché la decurtazione che oggi avviene di queste somme non credo sia stata tanto legittima, almeno è un mio parere, perché ci sono anche responsabilità nostre, dico del Comune, nel non aver concesso la possibilità alla Monteco di realizzare questo centro di raccolta. Quindi al di là delle delle differenze 41-44 mila euro, c'è un problema molto più grave, che probabilmente noi alla Montego non solo daremo le 25 mila euro che ad oggi risultano non date illegittimamente, ma probabilmente pagheremo anche le spese dei regali. E credo che prima di che avvenga questo ci sia necessità e bisogno di avere un colloquio anche con la gente. Quindi se qualcheduno anche la settimana prossima volesse farsi volesse comunque contattare l'amministrazione e valutare insieme la realtà dei fatti come sono oggi, mi farebbe piacere. Passo invece all'ordine del giorno sulla valutazione delle partecipazioni. Una legge del 2016 imponeva ai comuni di valutare quelle partecipazioni, quindi in società o altri enti, da dismettere perché non partecipazioni di carattere non reale, cioè partecipazioni di minoranza e che creassero solo spese per i comuni. Quindi questa legge ha previsto la possibilità per i comuni, cioè l'obbligo per i comuni di dismettere quelle partecipazioni di scarso rilievo. Faccio un esempio a titolo quelle società in cui ci sono solo amministratori, società in cui quindi senza dipendenti, società doppioni di altre società che svolgono lo stesso servizio o partecipazioni in società in perdita sistematica. Era evidente l'intento del legislatore, quello di far dismettere queste partecipazioni inutili e dannose per i comuni. In vista di questo, a maggio del 2017, quindi 3 mesi fa, la precedente amministrazione riteneva di non avere alcuna partecipazione in altri enti e quindi fecero una delibera in cui dichiaravano espressamente che alla data del 23 settembre 2016 il Comune di San Michele non deteneva, come a tutt'oggi non detiene, alcuna partecipazione societaria e di trasmettere il presente atto deliberativo alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché di avvisare anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora, quindi la precedente amministrazione riteneva di non avere alcuna partecipazione e lo ha comunicato alla Corte dei Conti e agli altri enti interessati. Beh, in verità non è così, perché il Comune di San Michele ha dall'80-97 alcune partecipazioni in alcuni consorzi, il cosiddetto GAL Alto Salento e nel GAL Alto Salento SRL. C'è una partecipazione indiretta, noi partecipiamo a un GAL indirettamente tramite un altro GAL. La legge, non rientriamo nella legge per dismettere queste partecipazioni, ma comunque bisogna rilevarle, bisogna dire allo Stato che queste partecipazioni esistono e quantificarle. Nella delibera abbiamo valutato che la partecipazione nel GAL principale è al 12,35%, indirettamente partecipiamo per il 3,98% nel GAL Alto Salento SRL, insieme ai comuni di Carovigno, Villa Castelli e San Vito dei Normanni. Queste partecipazioni oggi non costano niente al comune, avremmo dovuto in verità versare 50 centesimi ad abitante, quindi intorno alle 3.000 euro, ma da quasi 5 anni e forse anche più non versiamo queste cifre, per cui così come valutato anche dalla ragioneria non rientrano tra i casi di dismissione. Volevo solo far notare che le precedenti amministrazioni, pur precise nei loro atti, non se ne erano accorti per una svista, credo, di avere delle partecipazioni. Quindi hanno informato i cittadini di San Michele 3 mesi fa che non avevamo partecipazioni. Non solo i cittadini di San Michele.
Grazie consigliere. Assessore, chi ci sono interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazione di voto.
Il nostro gruppo è favorevole.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. A tal proposito ritorniamo un attimino indietro, perché al punto 2 sullo scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionale tra i comuni di San Michele Salentino e Villa Castelli ci siamo dimenticati di votare sulla immediata esecutività. Se appunto ci sono interventi, non ci sono interventi, quindi votiamo per la sua immediata esecutività. Chi è d'accordo? Unanimità. Passiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno, prelevamento dal fondo di riserva. Articolo 166 e 176 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi prende la parola?
Sì, Presidente.
Parola all'assessore Cordani.
Sì. La convenzione stipulata con l'ambito territoriale di Francavilla Fontana per l'assegnazione di un assistente sociale ci impone, come diceva prima il Vice Sindaco, a delle spese calcolate fino al 31 dicembre. Queste spese ammontano a 2.520 euro. Quindi è stato necessario intervenire, quindi prelevare dal fondo di riserva le somme da destinare per la copertura di questo servizio. Pertanto chiedo l'approvazione da parte del Consiglio.
Ci sono interventi? Dichiarazione di voto?
Il nostro gruppo è favorevole.
Approvazione. Votazione, scusi. Approvata all'unanimità. Passiamo adesso, votiamo sempre per la immediata esecutività del punto. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo al sesto argomento dell'ordine del giorno, che è il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di hobbistica. Approvazione. Chi prende la parola?
Io, Presidente. Fumarola, sì. Gli hobbisti, esiste una norma organica per la loro attività vista mi pare tempo fa, quando ancora il nostro sindaco era consigliere, quindi fu proposta e adesso abbiamo deciso insomma di portarla in consiglio comunale. Ormai da tempo la figura dell'hobbista va sempre più diffondendosi e l'hobby sta diventando una pratica sempre più seguita. L'hobbista è la persona che durante il ritaglio di tempo crea con l'impegno, la fantasia, la creatività, utilizzando legno, ceramica, fili o simili, degli oggetti che sono unici. In pratica, oggetti che non sono stati prodotti in serie, come quelli industriali. Si tratta di creazioni che vengono svolte più che altro per divertimento, passione o insomma per divago. Spesso il termine usato è homemade, quindi realizzati in casa. Le attività che si possono praticare per hobby sono tante: la fotografia, la pittura, la creazione di bijou, ricami, decoupage, e queste sono solo alcune citate. L'obiettivo iniziale degli hobbisti è in primo luogo quello di cercare la soddisfazione personale, un sentimento di gratificazione. Eppure non bisogna andare lontano per capire che il sogno nel cassetto di molti di loro è trasformare la propria attività in una fonte di guadagno. Per diventare hobbista però ci sono delle piccole regole e delle informazioni di base che bisogna sapere, che spesso l'incertezza e il coraggio a far intraprendere data attività. Consapevoli di ciò e consapevoli soprattutto che la nostra San Michele Salentino pullula di hobbisti, alcuni dei quali inconsapevoli di esserlo, l'amministrazione comunale vuole aiutare, sostenere e sollecitare questi talenti. Di qui l'idea di istituire nel nostro comune l'albo degli hobbisti, ai quali offrire nelle more di una delegazione regionale ancora latente un riferimento regolamentare prettamente locale che riconosca la loro figura. Le opportunità per questa categoria, gli aspetti amministrativi che sono oggetti e gli eventuali obblighi fiscali cui sono sottoposti. Non solo, ma il sostegno dell'amministrazione comunale intende garantire, quindi giungere a una organizzazione della categoria degli hobbisti con regolare permesso di pratica, esposizione di vendita e magari anche con mercatini dedicati a loro. Ho finito.
Va bene, questi sono interventi. Nessuno? Dichiarazione di voto?
Il nostro gruppo è favorevole.
Approvazione? Votazione? Approvata all'unanimità. Votiamo per la immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo adesso al settimo punto all'ordine del giorno, che è il regolamento comunitario sulla bigenitorialità. Approvazione. Innanzitutto volevo, se permettete, fare solo una premessa su questo regolamento. Io credo che sia il primo caso in cui un cittadino presenti al Consiglio Comunale, quindi all'organo amministrativo del proprio comune, una proposta di delibera. In realtà vorrei che questo fosse non l'eccezione, ma fosse la prassi, cioè vogliamo, diciamo così, favorire i cittadini a partecipare attivamente, sempre nei limiti della differenza di competenza, nell'attività amministrativa del nostro comune. Passo la parola, chi interviene sull'argomento, Angela Martucci.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come già detto dal Presidente, a seguito di una richiesta pervenuta da un nostro cittadino e noi come amministrazione vogliamo far fronte alle esigenze dei nostri cittadini, quindi portiamo all'attenzione di questo Consiglio Comunale la proposta di istituzione del registro comunale della bigenitorialità. Cosa significa bigenitorialità? Questa parola, poco conosciuta e anche un po' difficile da pronunciare, rappresenta un'ovvietà, ossia è il principio etico in base al quale un bambino ha un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qualvolta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Il concetto di bigenitorialità o genitorialità condivisa esiste da anni in diverse discipline, ma per molto tempo veniva usato prevalentemente in riferimento alle famiglie unite. Dopo la Convenzione sui diritti dei bambini del 20 novembre del 1989 a New York si è diffuso sempre più ed è stata resa esecutiva in Italia con la legge 176 del 1991. In Italia la legge 54 del 2006 riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l'affido condiviso per i figli di coppie separate anche non sposate. L'articolo 337 del Codice Civile dice testualmente: il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. La bigenitorialità però a tutt'oggi rimane quasi del tutto inapplicata nel suo significato più profondo e senza sufficienti tutele per il rispetto del suo stesso principio fondamentale, ovvero il legittimo diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori. In tale direzione va la richiesta per l'istituzione del registro della bigenitorialità. L'istituzione del registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio nel comune. In questo modo le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il proprio figlio. Può essere utile alla scuola e in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza dell'informazione necessita l'avviso di entrambi i genitori. Attualmente in Puglia, a Bari, è già istituito il registro sulla bigenitorialità. Grazie.
Ci sono interventi? Diciamo, c'è qualcuno? Allora, per quanto riguarda questo argomento, noi abbiamo voluto questo regolamento sollecitato dal nostro concittadino Pietro Galetta, anche perché noi riteniamo fondamentale un punto essenziale, cioè molte volte le storie familiari, le storie personali, le coppie, diciamo così, si lasciano e molte volte i figli diventano, no, un mezzo, uno strumento anche di ripicche, di cose altre. Per con questo registro noi che abbiamo risolto il problema del rapporto genitori e figli e tutt'altro, ma diciamo permettiamo che sui genitori, permettiamo da parte dei genitori di avere, diciamo così, la contezza di tutte le attività che viene svolta nei confronti del figlio. Quindi con questo registro in pratica noi quando dobbiamo fare delle comunicazioni li facciamo sia alla madre che al padre e quindi, diciamo così, la vita del figlio viene sorvegliata, viene, diciamo così, come è giusto che sia, se ne tenga conto di entrambi i genitori di ciò che sta accadendo al proprio figlio. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?
Il nostro gruppo è favorevole.
Vabbè, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità.
Questo pure dobbiamo.
Passiamo sulla, per quanto riguarda l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? A unanimità. Passiamo adesso all'articolo 8. Cioè all'ottavo punto dell'ordine del giorno, articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza rinveniente dall'esito di procedura giurisdizionale avverso sanzioni amministrative al codice della strada. Chi parla?
Sì, Presidente.
Assessore Cordari.
Beh, si chiede al Consiglio Comunale di approvare questi debiti fuori bilancio senza margine di apprezzamento, poiché è un debito che deriva da una sanzione al codice della strada elevata nel 2013 dai vigili comunali municipali. In quell'occasione elevarono la multa per attraversamento, quindi violazione al codice della strada e quindi attraversamento in una zona dove era indicato uno stop, dove c'era una segnalazione di stop. La parte ha contestato dal giudice di pace la multa elevata. Il giudice di pace gli ha dato ragione, non solo annullando l'atto, ma condannando il comune di San Michele per le spese e quindi per rifondere le spese all'avvocato della controparte. In quell'occasione il comune non si era costituito e quindi è stato condannato anche come in contumacia. Pertanto, per queste spese che ammontano a 393,85 euro, l'avvocato della parte ci ha richiesto il pagamento delle spese. Pertanto, queste, dato che le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e non è stato fatto appello, il Comune di San Michele dovrà rimborsare queste spese e dovrà farlo considerando queste come debito fuori bilancio. Quindi chiedo l'approvazione.
Ci sono altri interventi? No. Va bene, dichiarazione di voto?
Noi siamo favorevoli.
Votazione? Unanimità. Passiamo all'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo adesso al nono e ultimo punto all'ordine del giorno, sulla proposta di dichiarare il Comune di San Michele Salentino paese poeta.
Presidente, se mi consenti.
Prego, consigliere Madaro.
Vista l'assenza completa dell'opposizione, io chiederei al Consiglio se fosse il caso di rinviare questo punto all'ordine del giorno alla prossima seduta, visto che è qualcosa che riguarda tutta la cittadinanza la proposta di chiamare San Michele Paese Poetico, credo che ci dovrebbe essere anche l'opposizione presente, però ovviamente è una scelta che deve aspettare a tutti noi.
Diciamo, personalmente condivido la richiesta del capogruppo, anche perché diciamo questo è un atto di indirizzo, quindi un atto di indirizzo deve presupporre una valutazione politica da parte di tutti i soggetti che compongono il Consiglio Comunale, per cui sarebbe il caso che ci fosse l'opposizione. Altri interventi? Quindi metto a votazione il rinvio al prossimo Consiglio Comunale del nono punto all'ordine del giorno sulla proposta di dichiarare San Michele Salentino Paese Poetico. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, ci sono altri...
Presidente...
Parola al consigliere, all'assessore Ricordati.
Vorrei giusto ribadire il fatto di richiamare poi per la settimana prossima anche i cittadini, chi fosse interessato, a quell'incontro per discutere sul centro di raccolta dei rifiuti e su mostrare loro la situazione dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti in San Michele Salentino.
Va bene, prima comunque di dichiarare chiuso il Consiglio Comunale, credo che sia il caso di dire un'ultima cosa per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale. Questa azione forte da parte dell'opposizione, se da un lato è comprensibile, dal lato non è giustificabile. Noi cerchiamo in tutti i modi di portare avanti l'attività amministrativa di questo comune. Avevamo un'urgenza fondamentale di partecipare a un bando di gara del cui importo, se il sindaco mi conferma, di circa un milione di euro, ed avevamo la necessità di rispettare alcuni tempi. Se poi per loro è più importante il rispetto della mezz'ora o dell'ora o del giorno in confronto alla necessità di avere i finanziamenti, ognuno se ne assume le proprie responsabilità. Se non c'è null'altro da dichiaro conclusa il Consiglio Comunale. Grazie.
Thank you.